Allora dove eravamo arrivati?
Davide,
domanda maligna. Abbiamo fatto sì, una parte solo del ciclo di Davide, per quello il ciclo narrativo di Davide nella Bibbia è molto lungo, ma noi abbiamo solo quello che riguarda più direttamente delle vicende sue che noi potremmo chiamare approssimativamente familiari, anche se la situazione di Davide non è certo quella delle famiglie nostre, ben diversa anche sotto l'aspetto strettamente di famiglia, strettamente inteso, perché come abbiamo accennato l'altra volta, lui ha una situazione caratteristica dei re medio orientali antichi che riguarda la famiglia avevano un po' uno statuto particolare. Tuttavia, ad esempio, come si vede ad esempio abbastanza bene confrontando la figura, le vicende di David, del re David, con quelle di Salomone, si vede abbastanza bene che nella vicenda di David la Bibbia ha riservato a David alcune, a proposito di David, alcuni episodi che perlomeno rassomigliano, almeno sono analoghi, almeno sono comparabili con le situazioni familiari, mentre nel ciclo di Salomone la Bibbia non ha conservato nulla di questo, eppure no, si tratta degli stessi libri, si tratta degli stessi autori anche probabilmente, si tratta delle stesse epoche. Allora ci eravamo occupati l'altra volta di quello che un po' nella vicenda di David può rassomigliare alla nostra situazione di coppia. Ci restava da vedere quei passi che invece nella vicenda di David riguardano più la relazione genitoriale sua con i suoi figli, anche se si tratta appunto, abbiamo già precisato, di figli dello stesso padre ma non della stessa madre, appunto perché si tratta di un re, come tutti i re che si rispettano deve avere un harem e quindi si tratta di figli avuti da diverse donne, da diverse mogli. La cosa tuttavia non cambia molto per quanto riguarda la figura di David come padre, appunto perché di quella ci occupiamo, non di una vera e propria relazione genitoriale a due con questi figli. La Bibbia non dice nulla della donna e della relazione delle donne con questi figli, tranne in un caso, come vedremo, ma di passaggio. Allora, i paragrafi principali di questo capitolo sono quelli che riguardano la relazione genitoriale educativa di David con il suo primogenito. La Bibbia riferisce vicende concernenti il suo primogenito di nome Amnon, e poi un altro paragrafo riguarda la vicenda di David come padre con il suo terzo genito, precisamente Assalonne, come si traduce in italiano, Avshalom nel testo originale. Poi un altro paragrafo riguarda la relazione di David con l'altro figlio, il quarto genito, della sua famiglia poligamica, chiamiamola così, e cioè Adonia, solitamente traslitterato in italiano. Infine, un paragrafo più breve riguarda la relazione di David con il figlio che sarà poi effettivamente il suo successore sul trono di Gerusalemme, e cioè Salomone, come si traslitta in italiano, Shlomo. Questi sono i paragrafi a cui daremo una scorsa, che corrispondono ad altrettanti brani del secondo libro di Samuele, dove eravamo arrivati anche l'altra volta con la vicenda di David, secondo libro di Samuele, e il libro biblico che subito dopo il secondo di Samuele viene in immediata successione, cioè il primo libro dei Re. Si tratta dunque di brani del secondo libro di Samuele e del primo libro dei Re. La relazione David-Amnon narrata nel secondo libro di Samuele al capitolo 13 dal versetto 1 al versetto 29. La prima parte di questi versetti narra quell'episodio a cui abbiamo già fatto cenno l'altra volta, cioè come questo principe ereditario della reggia di David, primogenito dei suoi figli, si è invaghito di una sorellastra, cioè di una figlia del padre, ma non della madre, che è invece sorella buona, sorella vera, del terzo genito di David, e cioè di Assalonne. L'episodio è quello della seduzione, e più che della seduzione, della violenza operata da Amnon su questa ragazza definita bellissima, del successivo rigetto subentrato e direttamente proporzionale alla precedente attrazione smodata di questo Amnon verso questa ragazza, del successivo rigetto direttamente proporzionale in intensità all'attrazione precedente, e poi quel che segue di questo capitolo 13 è l'esito naturale in una società tribale è il cosiddetto delitto d'onore, come ancora oggi noi lo chiamiamo, cioè l'incarico che cade su uno dei componenti del clan familiare di fare giustizia, cioè di dare riparazione, risarcimento all'ingiuria compiuta, alla violenza compiuta sulla ragazza. L'incarico cade su Assalonne, il fratello, questa ragazza di nome Tamara, italianizzato, e l'esito naturale è la esecuzione del colpevole, la uccisione del colpevole, con il classico meccanismo, la legge non scritta, ma come molte leggi non scritte, molto più funzionante di quelle scritte, del delitto d'onore, della giustizia tribale. Questo riassunto, per non leggere il lungo brano, è il contenuto dei versetti 1-29 del capitolo 13. Una premessa a questo paragrafo e anche a quelli successivi. Anche l'altra volta abbiamo fatto una premessa sulle vicende di coppia, chiamiamole così. Anche qui una premessa: la Bibbia, nel suo modo di narrare le vicende, insiste soprattutto su un aspetto che interessa all'autore di questa storia, o agli autori di questa storia, che sono degli autori di matrice profetica, dei circoli profetici, molto presenti e influenti nell'epoca della monarchia di Israele. Cioè l'autore è molto sensibile a far vedere la figura di David, nella vicenda di David, quindi vicenda dei figli, la esecuzione della sentenza profetica pronunciata su di lui dal profeta Natan all'indomani del suo adulterio con la moglie di Uria, con Betsabea. Vi ricorderete, l'abbiamo accennato, Natan in quel caso si presenta a David con la parabola del ricco con molti capi di bestiame e del povero che invece ne ha uno solo. E dopo aver smascherato con la parabola il colpevole, che pensava di averla fatta franca, e gli commina la sentenza a nome di Dio, poiché il re in Israele è il viceré, il numero due, non il numero uno. E allora il profeta, portavoce del numero uno, del boss, gli commina la sentenza: la spada non si allontanerà più dalla tua casa. Con questa frase molto significativa, vuol dire la morte, le stragi, le lotte fratricide affliggeranno la tua, diremmo noi oggi, famiglia. La Bibbia è molto attenta a mostrare in tutti questi capitoli, cominciando da quello che adesso abbiamo accennato, l'andare a segno, quindi ad esecuzione puntuale, di questa sentenza profetica, e quindi che la dimostrazione della tesi che la storia, l'andamento della storia è, come dicono i profeti, governato da Dio. Questa è la preoccupazione principale dell'autore. Questa non è la nostra preoccupazione, il nostro centro di interesse. Allora bisogna dire, almeno a modo di premessa, che noi ci occupiamo di un altro aspetto delle vicende, che però è implicito, al di là di questo che l'autore della storia ha privilegiato e ha sottolineato in particolare, è implicito nei fatti, negli avvenimenti. Stiamo seguendo la trama narrativa non dalla angolatura dell'autore, che si è posto da questa angolatura di racconto, di visuale dei fatti che vi ho accennato adesso, ma da un'altra angolatura, che è quella invece delle vicende di David come padre o come educatore. La cosa è evidentemente un altro livello della narrazione, che, diciamo così, è implicito, cioè è sottostante a quello invece più superiore della angolatura da cui si pone l'autore dei libri di Samuele e dei libri dei re. Fatta questa precisazione, cioè noi cerchiamo di un'altra angolatura, guardiamo i testi da un'altra angolatura, che non significa però da un'angolatura che ci siamo inventati noi, perché stiamo seguendo la dinamica narrativa, la logica interna dei racconti, quella che insomma è sottintesa e premessa alla lettura invece di tipo profetico delle stesse vicende che l'autore di questi libri biblici ha privilegiato. Detto questo, come premessa, cosa vediamo nel primo paragrafo del rapporto fra Davide e Amnon, padre e figlio? Davide si trova come padre di fronte ad un figlio che rassomiglia a lui in un aspetto della sua vicenda precedente, cioè la sua passione per le donne. Abbiamo già visto in Davide episodi di questo genere, soprattutto quello dell'adulterio. Davide si trova dunque di fronte a un figlio che rassomiglia a uno degli aspetti noti della sua vicenda personale, così come di fatto succede a tutti i padri nei confronti dei propri figli. Non si considera forse mai abbastanza quanto sia vero quel detto latino talis pater, talis filius, cioè c'è una somiglianza intrinseca che non dipende da noi e che è vano cercare di scavalcare. Di fatto Davide si trova di fronte ad un figlio, Amnon, che si è preso una passione smodata, oggi noi i nostri modi di parlare diremmo una passione esagerata, per la sorellastra Tamar. Tamara, nome ebraico che significa palma, la palma da datteri, palma da frutto. Una figlia di suo padre, ma non di sua madre, cioè una figlia avuta da Davide da un'altra moglie, precisamente la madre di Assalonne, un altro dei figli di Davide, molto noto nella vicenda successiva. Non pensiamo, come potrebbe venirci istintivo noi, non pensiamo ad una vicenda di incesto. All'autore biblico e alla narrazione biblica questo aspetto particolare non viene neanche in mente. A quei tempi non si facevano le attenzioni più sottili che noi oggi facciamo e abbiamo acquisito come naturali. Anche perché le condizioni di rapporto tra uomo e donna e di fondazione della famiglia patriarcale, soprattutto in questo caso della famiglia regale, erano talmente diverse da quelle che noi oggi invece abbiamo regolamentato. Dunque non pensiamo all'incesto. Non era un caso fuori dalla norma questo, come si vede dal testo stesso, perché a un certo punto, prima che Amnon faccia violenza alla ragazza, è lei che gli dice non farlo, piuttosto chiedimi in moglie a tuo padre, che non sarà assolutamente contrario. Dunque si tratta di una prassi normale, ben prevista. La Bibbia si occupa piuttosto invece dell'altro aspetto della cosa, quello già sottolineato per Davide, cioè della regola morale che deve presiedere ai sentimenti e al gioco dei sentimenti. si occupa, insomma, dell'ammonimento solenne che abbiamo già visto per Davide nell'episodio di lui e Betsabea, dell'ammonimento solenne che il desiderio violento e improvviso non è un buon consigliere per una relazione interpersonale, non basta in ogni caso perché si possa parlare di amore, anzi il desiderio come tale nasce più dalla brama di possedere che dal desiderio, dalla voglia di amare. O perlomeno è da questo punto di vista misto, ambiguo. Questa è l'angolatura che interessa dell'episodio che interessa la Bibbia nel narrare la vicenda tra Amnon e la sorellastra Tamar. Ma a noi invece interessa l'altro aspetto che abbiamo accennato prima di questo racconto, cioè gli accenni che fa alla relazione genitoriale di Davide con questo suo primogenito, che gli rassomiglia per questo aspetto. Ed ecco il grande re David, veramente grande re sul piano politico, militare, rivelarsi invece molto piccolo nel ruolo di genitore, o meglio, nel ruolo di educatore. Certo, si dirà, a quei tempi la sensibilità educativa non era la nostra di oggi. Non si può chiedere a David una sensibilità educativa nei confronti dei figli, per quanto ancora magari bassa di livello rispetto a quel che dovrebbe essere, comunque certamente molto diversa da quei tempi. Tuttavia, anche a quei tempi esisteva una pedagogia, esisteva cioè una qualche coscienza del rapporto educativo nella relazione genitoriale. Tant'è vero che una pedagogia è testimoniata dalla Bibbia stessa. Nei libri cosiddetti sapienziali, diciamo due esempi che sono quelli più comuni, il libro dei Proverbi e il libro del Siracide, detto nelle traduzioni latine della Bibbia il libro dell'Ecclesiastico, in questi due libri sapienziali ci sono dei paragrafi dedicati alla pedagogia, cioè al modo come educare i figli da parte del padre. Dunque, non sbagliamo, non esageriamo, non siamo fuori gioco, non siamo fuori fase, non siamo fuori contesto, se guardiamo l'episodio, guardiamo la storia da questa angolatura. Per quanto non possiamo presupporre la sensibilità moderna, tuttavia c'era una certa coscienza del rapporto educativo. Ed ecco allora che anche il narratore biblico di questo racconto, sia pure in modo sfumato, perché vi dicevo prima non gli interessa questo aspetto ma quell'altro che vi ho detto in premessa, mette in luce, sia pure in modo sfumato, il raccontatore della vicenda mette in luce le debolezze di David nei confronti di questo figlio, sia pure di passaggio, sia pure sfumate. Prima di tutto, David non sospetta nemmeno che il figlio possa fingere con lui, mentre il raccontatore biblico fa vedere che si dà per malato immaginario, cioè che studia una trappola per ottenere i suoi scopi. Non sospetta nemmeno, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che il figlio possa ingannarlo. Gli sfugge completamente l'inganno preparato da lui, e così ci casca, come diremmo noi oggi, come un beccone. Poi, seconda debolezza che l'autore biblico nota, poi gli concede con assoluta leggerezza, cioè senza nessuna contropartita, gratis, subito e con assoluta leggerezza, gli concede una vistosa eccezione alle ferree regole del tempo sulla assoluta separazione delle ragazze vergini dal contatto libero con i giovanotti nel palazzo della reggia. L'autore biblico nota che Amnon è disperato perché sa che la ragazza fa parte del gruppo delle vergini, adeguatamente custodite, protette da un regime speciale, da custodi speciali, da zone speciali della reggia, e vestite anche, dice l'autore, in modo riconoscibilissimo. David concede con assoluta leggerezza ad Amnon una vistosa eccezione a questa regola. Una eccezione ben notata dall'autore biblico come una eccezione, quando appunto fa notare al versetto 2 e poi al versetto 7 che Tamar era per lui, per Amnon, praticamente irraggiungibile. Versetto 2: Amnon prese una passione smodata a causa di questa ragazza, poiché essa era vergine e quindi gli appariva impossibile di poterci fare qualcosa insieme. Versetto 7: allora David mandò qualcuno di sua fiducia, mandato da lui, quindi con sua autorizzazione speciale, a dire a Tamar: vai a casa di Amnon tuo fratello e prepara una vivanda per lui. Ci vuole una autorizzazione, in altri termini. Quindi l'autore biblico nota bene l'eccezione concessa ad Amnon e quindi lascia trasperire tra le righe che a questo giovanotto, a questo principe ereditario primogenito di casa reale, lascia trasparire tra le righe che viene fatta un'eccezione in base al principio che al primogenito del re tutto è lecito, tutto è permesso. Ma mostrando questo è inevitabile mostrare che il padre di questo giovanotto si comporta con leggerezza inaudita ed è un padre debole. Anzi, questa è la cosa che poi sarà anche esplicitamente detta nel nostro racconto. Per esempio, capitolo 13, al versetto 21, l'autore del nostro racconto annota, quando ormai il guaio è successo: il re David venne a sapere tutto questo e ne fu molto rattristato, ci rimase male, ma non volle urtare il figlio Amnon, perché gli era molto affezionato, era infatti il suo primogenito. Quell'autore biblico lo nota esplicitamente, questo aspetto. Anzi, al termine della prima parte del racconto, questa è la lezione pedagogica che il nostro autore sottolinea. Davide si dimostra il classico genitore arrendevole, che non nega niente ai figli, neanche le richieste più visibilmente pericolose, per la paura di rattristarli, di far loro dispiacere, perché gli vuole bene, come si dice, perché è affezionato, perché l'amore non è acqua, in base al frequentissimo ma ingannevolissimo modo di procedere nei riguardi dei figli, secondo il quale bisogna accontentarli sempre per mostrare loro che si vuole loro bene e per farsi volere bene. Teoria molto diffusa. Ed è l'inganno grottesco in cui sono cadute anche le famose teorizzazioni pedagogiche, che si chiamano perciò permissiviste, che sono delle vere e proprie giustificazioni teoriche della prassi più corrente, più comune, più frequente di questo genere, tipo remissivo. Ed è soprattutto l'inganno gravido di conseguenze fatali in cui cadono facilmente le coppie che prima sono state indulgenti, magari superficiali con se stesse, nel misurare che cos'è l'amore. In questo campo solitamente gli errori sono come le ciliegie, uno tira l'altro, e chi a livello di coppia si è affidato prevalentemente al sentimentalismo, chiaramente nella relazione genitoriale sarà più facilmente seguace del permissivismo, della remissività. Come Davide, insomma, che così indulgente con se stesso in questo campo, come la Bibbia racconta, l'abbiamo visto l'altra volta, e poi così debole in questo campo come genitore. Prima concede tutto e poi, successo il disastro, se ne addolora grandemente. Anzi, anche di fronte al disastro successo, non trova la forza di fare alcun intervento, neanche repressivo o punitivo. Non volle disgustare suo figlio Amnon perché gli era molto affezionato, perché era il suo primogenito, abbiamo visto, annota la Bibbia. Insomma, abbiamo la abdicazione completa su tutta la linea del genitore, dell'educatore, David, dalla posizione educativa, sia quella di tipo più preventivo, come la chiameremo noi oggi, sia almeno quella di tipo più repressivo, come la chiamiamo noi oggi, cioè dopo che si sono mostrate le conseguenze molto gravi della mancanza di prevenzione. E, come dicevamo prima, in questo campo, in molti altri campi della storia umana, uno sbaglio tira l'altro. A Salonne, continua il racconto biblico, il fratello di Tamar, secondo la regola delle società tribali, sente cadere su di sé l'onere della giustizia da farsi contro l'oltraggio fatto alla sorella, l'onere del cosiddetto delitto di onore. La Bibbia lo nota subito, appena dopo quel versetto 21 che aveva annotato la debolezza di Davide. Al versetto 22 l'autore biblico dice: ma Assalonne, da quel momento in poi, non parlò più ad Amnon e lo odiava perché aveva violentato Tamar, sua sorella. E secondo la regola non scritta che abbiamo accennato, Assalonne non si dà pace fino a quando non riesce a portare a compimento il suo dovere, secondo la logica tribale del diritto d'onore. Di lì a 2 anni, in capo a 2 anni, proprio come i delitti d'onore che facevano cronaca così clamorosamente da noi, quando si sottolineava che non si dimentica, non importa quanto tempo passa, la cosa va comunque fatta. Di lì a 2 anni Assalonne riesce nell'intento, escogita uno stratagemma, una trappola per il fratellastro, sono passati 2 anni, e riesce a farlo morire assassinato dai suoi servi durante la festa della tosatura delle pecore, dopo averlo fatto ubriacare. E ciò che viene narrato nello stesso capitolo 13, subito dopo, ai versetti da 23 a 29. In questo modo, dal nostro punto di vista, leggendo il racconto dal nostro punto di vista, si verifica puntualmente ciò che la Bibbia dice altrove nella sua pedagogia, nei suoi testi pedagogici. Ad esempio nel libro del Siracide o dell'Ecclesiastico, al capitolo 30, ai versetti specialmente da 7 a 11, si dice testualmente: chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite e ne avrà poi il cuore sconvolto. Un cavallo non domato diventa restio, un figlio lasciato a se stesso diventa sventato. Coccola il figlio ed egli prima o poi ti incuterà spavento. Prendilo alla leggera e prima o poi ti procurerà dispiaceri. Non prenderlo con leggerezza per non doverti poi con lui rattristare, perché non debba poi digrignare i denti alla fine. Non concedergli troppa libertà in gioventù, non prendere alla leggera i suoi difetti. Chiaramente sono regole pedagogiche di quei tempi e quindi caratterizzate dalle cose che noi oggi consideriamo, da un approccio che noi oggi consideriamo facilmente, forse anche troppo facilmente, rigido, troppo rigido, ma se anche vogliamo farne una rilettura, la sostanza del discorso, al di là delle forme, è quella che esiste una coscienza pedagogica nella Bibbia ed una coscienza pedagogica che impone al genitore, ai genitori, di vigilare, di non lasciarsi travolgere dalla debolezza insita nel rapporto affettivo. La vicenda di David con Amnon, di questo testo di Siracide 30, versetti 7-11, diventa come una specie di caso tipico, come una dimostrazione pratica, storica. In contrapposizione, scherzare con piangere, ridere con affliggersi, vuol dire questo. Sì, chiaramente dal contesto non si vuol dire scherzare, perché si stanno facendo ammonizioni sull'eccessiva faciloneria, sul prendere, diciamo così, sotto gamba, sul saltare a piedi pari dal resto dei versetti, no? Si sta sottolineando il pericolo grave insito nel prendere il rapporto genitoriale così, senza delle dei confini, senza delle sponde al di là delle quali, al di fuori delle quali non andare, cioè delle sponde che lo mantengono sulla strada giusta. Si stanno facendo ammonimenti nel contesto, quindi chiaramente l'ammonimento non può riguardare una cosa che non ha rilevanza, non ha importanza, non incide, quindi non si presta ad ammonimento, come sarebbe il ridere o lo scherzare. Evidentemente qui si vuol dire prendere il rapporto alla leggera, cioè non impegnarsi mai nel rapporto educativo, fare i compagnoni, essere alla pari, come si dice con tanta frequenza e leggerezza anche in teorizzazioni pedagogiche. Questo è il primo paragrafo di questa serie di capitoli del secondo libro di Samuele. Subito dopo questo, e in perfetta continuità narrativa, avviene invece la vicenda molto più lunga, narrata molto più a lungo, del rapporto di Davide con Assalonne, precisamente a partire, che scatta, che viene narrato nel testo biblico, precisamente a partire dalla premessa e subito dopo il precedente di questo episodio della uccisione di Amnon per la regola classica del delitto d'onore. La vicenda di Davide come padre di Amnon si conclude malamente, come malamente si era svolta. La Bibbia nota che Davide fa 3 anni di lutto ufficiale, con tutta probabilità. Dico ufficiale con tutta probabilità perché 3 anni sono lunghi, e dico ufficiale per dire probabilmente non sempre vissuto interiormente con intensità, ma così prolungato anche forse per omaggio rispetto alla madre di lui, la regina Achinoam, la madre di Amnon, che non a caso è una delle mogli, cioè ha lo statuto di moglie nella reggia, quindi non è una persona qualunque. Esistevano dunque, con tutta probabilità, anche delle regole da rispettare. La Bibbia comunque annota che dopo 3 anni di lutto, quasi come una specie di automatismo, e questa è la cosa che impressiona, il re vi mette una pietra sopra ed è pronto a riprendere i contatti con l'uccisore del fratellastro Amnon. Il capitolo 13, ai versetti 38-39, dice testualmente così: com'ebbe finito, Assalone rimase 3 anni a Geshur, cioè nella patria della madre, si incontrò a Salonne, cioè non ce l'ebbe più con lui, perché si era placato il dolore per la morte di Amnon. Sentite la frase che parla abbastanza chiaro di un metterci una pietra sopra. Cosa che dal punto di vista storico può essere abbastanza comprensibile e non così tanto strana come sembrerebbe a noi oggi, per il fatto che a quei tempi un figlio, come del resto anche oggi succede in altre società diverse dalle nostre, vedi l'esperienza di Salà di adozione internazionale, a quei tempi quando soprattutto un re di figli ne aveva un esercito per via dell'harem, chiaramente non tutti potevano essere di egual valore. Ricordate il ritornello che si cantava nelle feste nel Marchesato di Ferrara a proposito del Marchese, quando il Marchese chiamava Niccolò, cantava nelle feste da parte della servitù di qua e di là del Po tutti i figli di Niccolò, il che dice chiaramente, no, per il meccanismo della inflazione, tra virgolette, si capisce, si tratta di qualcosa di analogo, no, l'inflazione, che il rapporto genitoriale o l'avere un rapporto personale con i figli e con tutti questi figli non era neanche strettamente possibile. Questo si potrebbe anche capire dal punto di vista storico, ma non è il nostro caso, perché la Bibbia poco prima ha detto che si tratta del primogenito, che si tratta che Davide gli è molto affezionato. Lo stesso racconto, lo stesso libro, poco prima lo dice. Dunque non si tratta di un caso di questo genere. E allora fa impressione la frase di passaggio con cui la Bibbia conclude questo primo paragrafo. Dopo 3 anni di lutto era acqua passata. Per questo dicevamo, la storia di Davide come padre di Amnon si conclude malamente, come malamente si era svolta. E incomincia la storia, la lunga storia della relazione paterna di David con il figlio Assalonne. Assalonne, terzogenito di David, avuto dalla regina Maaca, è un'altra persona molto simile al padre sotto un altro dei suoi aspetti classici raccontati dalla Bibbia, l'abbiamo visto l'altra volta, e cioè sotto l'aspetto della ambizione sconfinata e della scalata calcolata al trono, cose che abbiamo visto, di cui abbiamo visto il precedente in Davide giovane. Terzo genito di Davide, avuto dalla regina Maaca, è un'altra persona molto simile al padre come ambizione scalata al trono. È un personaggio vistoso, come doveva essere vistoso Davide giovane, secondo i racconti che abbiamo visto l'altra volta, alto, slanciato, narcisista fino all'idolatria di sé. C'è un particolare nel capitolo 18 che dice che quando era giovane si era già fatto preparare una tomba monumentale, faraonica, gigantesca, perché voleva passare almeno così alla storia. Narcisista fino all'autoidolatria, dal portamento regale, dalle fattezze da divo, sormontate da una vistosa capigliatura, la Bibbia annota questo particolare con un paio di versetti, da una capigliatura splendida a mo' di criniera leonina, questo giovane è la più somigliante riproduzione della figura del padre come antagonista del sovrano in carica ai suoi tempi, e cioè Shaul. Il nome di questo figlio, Assalomme, Avshalom, significa padre di pace, ma viene invece clamorosamente smentito come programma di vita dalle sue smanie di potere, che ne faranno un elemento di disordini gravissimi all'interno del paese. Sarà lui a dare compimento alla minaccia del profeta Natan all'indomani dell'adulterio del padre con Betsabea: la spada non si allontanerà più dalla tua casa, come avevamo citato prima. 2 Samuele 12, 9, 10, 11. Insomma, il classico caso di quello che si dice un figlio difficile. Così la Bibbia, nei brevi accenni che ci fa, presenta la figura, il personaggio Assalomme. Ebbene, di fronte a questo figlio, Davide appare ancora una volta un padre fragile, disorientato, e si può dire francamente fallito come educatore. Gli accenni del racconto biblico, una lunga storia, quella della relazione tra Davide e Salomone, va dal capitolo 13 al capitolo 18, dunque sei capitoli del secondo libro di Samuele. Gli accenni sono molteplici. Quando a Salomone, inizio della vicenda, medita e prepara la uccisione del fratellastro Amnon, Davide, come abbiamo visto, non si accorge nemmeno della trappola ordita da Assalomme e si comporta come uno sprovveduto per la seconda volta. Secondo libro di Samuele, versetti 3, capitolo 13, versetti 23-27, il racconto biblico è fatto in un modo tale che il lettore capisce subito questa cosa che abbiamo detto. Due anni dopo, Assalomme, avendo i tosatori a Baal Hazur presso Efraim, invitò alla festa della tosatura i figli del re, dunque i giovanotti della reggia. Andò dunque Assalomme dal re e disse: ecco, linguaggio aulico naturalmente con cui si parla al re, ecco il tuo servo ai tosatori presso di sé, venga dunque anche il re con i suoi ministri a casa del suo servo per la festa della tosatura. mai reggisi ad Assalone. No, figlio mio, non è il caso che veniamo noi tutti, saremmo un esercito, saremmo soltanto di peso. Sebbene insistesse, il re non volle andare, ma gli diede la sua benedizione, cioè gli fece un mucchio di auguri e gli diede probabilmente aiuti, finanziamenti, diremmo noi oggi, per la festa. Allora Salomone disse: se non vuoi venire tu, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi. Il re gli rispose: perché dovrebbe venire con te? Assalomone tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. Assalomone fece un banchetto come un banchetto da re, e durante il banchetto fa in modo che avvenga l'attentato ad Amnon, che viene ammazzato. Dunque il padre di tutti e due non si accorge nemmeno della possibilità che quella fosse una classica trappola. Non pensa nemmeno ai collegamenti. La Bibbia lo presenta così. Dunque, di nuovo, si comporta come uno sprovveduto. Dopo l'uccisione del fratellastro, Assalomone fugge dal nonno materno, a Geshur, come abbiamo sentito prima, cioè il paese, la regione, il regno da cui è originaria la madre, sapendo bene che questa è la regola dopo aver compiuto il delitto d'onore, e sapendo bene soprattutto di averla fatta grossa a suo padre, per ciò che si diceva prima della relazione tra Davide e il suo primogenito, perché gli aveva ammazzato il primogenito, con tutte le implicazioni, oltre che affettive, anche giuridiche. Ma terminato il lutto ufficiale di 3 anni, come dicevamo prima, per quella morte, la Bibbia dice che Davide depose ogni sdegno contro Assalomone. Anzi, il suo generale in capo e luogotenente, Joab nella traslitterazione italiana, si accorse subito che il cuore del re pendeva dalla parte di Assalomone, dice il versetto 1 del capitolo 14. Anzi, il suo generale in capo e luogotenente, con un'abile manovra affidata ad una donna, lo porta facilmente a riconoscere, a mettere allo scoperto questo suo stato d'animo e il suo segreto desiderio di far tornare Assalomone dal suo esilio volontario a Geshur, cioè nel regno di origine della madre. Questo viene narrato nel capitolo 14 ai versetti da 1-21. Joab trova una donna abile di Tecoa, vicino a Betlemme, della Giudea, la manda dal re a raccontare una storia trasparentemente allusiva alla vicenda del re con Assalomone, fino a quando il re, a forza di allusioni, si accorge che quella è andata lì precisamente per dirgli: ma insomma, adesso non farai la guerra a tuo figlio, per vita naturale durante, un figlio senza figlio, bisogna che chiudi un occhio, queste famose, no? Questi famosi modi di dire. E alla fine il re si accorge che quella è stata una manovra di Joab per ottenere lo scopo che lui aveva già visto prefisso nel cuore di David, e quindi volentieri, naturalmente, accede al desiderio di far tornare a Salonne dal suo esilio volontario che Yu'av aveva visto più o meno malcelato, nascosto in lui. Sì, ho visto la traduzione diversa della nostra traduzione liturgica da quella che qualcuno ha un'altra traduzione qui sotto, guarda un po' la tua. Uno. Sentite? Ecco, non vi meravigliate, perché la traduzione dall'ebraico in certi casi è difficilissima. Capita soprattutto nei testi poetici, ma qualche volta anche nei testi narrativi. È difficilissima perché si presta, la frase ebraica, che è molto, sempre molto più concisa della nostra, si presta a diverse letture. Chi dunque traduce contro dice che il racconto successivo di Yoav è precisamente per cambiare questa situazione. Chi traduce a favore è precisamente chi dice ma lui l'aveva capita e quindi lo porta a quello che in fondo lui stesso voleva. Il contesto del racconto, cioè l'insieme dell'andamento della vicenda, mi pare che propenda chiaramente per l'ipotesi della traduzione. Già, depose ogni sdegno contro Assalonne. Dunque, l'insieme della vicenda è proprio propendente per questa che io vi ho dato poi come la traduzione. Avete notato che c'è una piccola deriva da questo. L'insieme comunque della vicenda ha questo andamento. Dunque, neanche l'ombra in David della volontà di fargliela pagare cara, per dovere di giustizia, forse non tanto, perché a quei tempi esisteva la regola del delitto d'onore, quindi non possiamo fare le nostre regole per quella volta, forse non tanto per dovere di giustizia, ma certamente per esigenza educativa di quel figlio orgoglioso e violento. Questo perlomeno, no? Un figlio che dimostra di essere fatto in quel modo e che Davide conosce bene, che gli rassomiglia per certi aspetti, non è un figlio da non tenere minimamente a bada. Nessuna, neanche l'ombra della volontà di fargliela pagare, o comunque, se non per giustizia, che non era proprio il caso, forse quella volta, per l'esigenza educativa. Ecco, quando poi prende questa decisione, la prende in una maniera, decisione di far tornare dall'esilio, cui non aveva mandato David, è andato da sé, a Salonne, quando prende la decisione di tornare, di farlo tornare in quel modo, con quella manovra, prende una mezza decisione, scopertamente ambigua, dice il testo biblico. Perché? Perché da dettata anche questa quindi da una debolezza sua nei confronti di quel figlio, perché da una parte lo fa richiamare dall'esilio, dall'altra non ha il coraggio di rinunciare del tutto a una parvenza almeno di correzione. E allora prende una via di mezzo, ambigua, quale? Fa in modo di non riceverlo a corte, cioè si rifiuta di riceverlo a corte, si rifiuta di dargli, diremmo noi oggi, le udienze ufficiali, si rifiuta di riceverlo a corte. Come se volesse lasciarlo ai margini dell'ambiente cortigiano, che è invece l'habitat naturale di un principe brillante e ambizioso come si rivelava essere lui. Ma l'ambiguità della situazione, appunto perché ambigua nel cuore di David, si rivela subito che non tiene. Il seguito della vicenda fa vedere che è lui stesso, e cioè Assalonne, a costringere il padre a scoprire le sue carte di genitore remissivo. Prende l'iniziativa, visto che non lo riceve mai. Visto che ha preso questa linea, prende l'iniziativa, si fa ricevere a palazzo per forza, imponendosi al primo ministro, diremmo noi oggi, Joab, con un colpo di mano, tipico del suo carattere. La Bibbia lo narra nel capitolo 14, ai versetti 28-33. Manda a dire al primo ministro la richiesta ufficiale di farsi ricevere, quello non risponde nemmeno. Gliela manda un'altra volta, quello non risponde nemmeno. Allora dice ad alcuni suoi amici di andare a dar fuoco ai campi dell'azienda del primo ministro. È chiaro che, fatto un gesto di questo genere, quell'altro si arrabbia e gli dice: ma oh, che cosa ti salta in mente? E quello gli dice: come cosa mi salta in mente? Sono due volte che ti mando una richiesta e tu non mi rispondi nemmeno. Chiaro modo di procedere di un uno che, insomma, si vuol far strada, non importa come, non importa a spese di chi. Cioè, quel carattere che avevamo detto che la Bibbia accenna prima in questo ragazzo. Prende l'iniziativa in questo modo, e presa l'iniziativa in questo modo, sia il primo ministro sia il re, dice la Bibbia, gliela accordano buona, e come che gli dicono che aveva ragione, che hanno fatto male a non riceverlo, tant'è vero che il re lo riceve ufficialmente, dice la Bibbia, e con tutti gli onori lo bacia, lo riceve ufficialmente, lo bacia, cioè diremmo noi oggi lo riabilita ufficialmente, completamente. Questo si vede bene nel versetto 33 del capitolo 14. Ancora una volta noi vediamo che è mancata al genitore la energia necessaria a fronteggiare decisamente, come bisognava, le iniziative di un figlio che prende il sopravvento sul padre. Vi ricordate la citazione di quel testo dell'Ecclesiastico, Siracide, dove si diceva: tu prendilo così e vedrai che sarà lui a prendere il sopravvento su di te. Proprio si verifica nella vicenda di David. È vero, come diremmo noi oggi, che non si può fare il muso, né tantomeno fare la guerra a un figlio per tutta la vita. E in questo Davide si rivela molto umano. Ma è altrettanto vero che l'affetto paterno non può passare sopra alle regole della giustizia, e che comunque chi lo fa non può illudersi di non andare incontro ad altri guai, come dice quel testo dell'Ecclesiastico in modo esplicito. Perché c'è una specie di regola che dicevamo prima. In questo campo uno sbaglio tira l'altro, e di fatto nella vicenda biblica così succede. Le regole del gioco seguono il loro corso, il figlio prepotente a cui si è lasciato prendere il sopravvento, una volta riabilitato completamente a corte, fa il prossimo passo, studia e prepara immediatamente il colpo di Stato. E in capo a 4 anni si fa proclamare re in Hebron, dice il nostro secondo libro di Samuele, al capitolo 15, ai versetti da 1 in poi, 1-12. si fa proclamare in re in Hebron con un vero e proprio colpo di Stato che costringe prima Davide a lasciare Gerusalemme e poi porta Salomone a marciare contro di lui e a inseguirlo oltre il Giordano nell'intento di eliminarlo fisicamente, proprio come si fa con un rivale per il regno. Questo è il lungo racconto della rivolta di Assalonne nei capitoli 15, 16 e 17 del nostro secondo libro di Samuele. Quando infine l'esercito di David prende posizione di là del Giordano, nel Galaad, e impone, fa valere la sua più lunga esperienza militare sui soldati di Assalonne, e per lui è la disfatta nello scontro in campo aperto, anche allora David mostra la sua debolezza di padre nei confronti di quel figlio, anche se si era dimostrato come un nemico feroce, egli dà ordine ai suoi generali di risparmiarlo. Secondo Samuele, capitolo 18, versetto 5. Mi raccomando, per rispetto a me, salvatemi quel figlio. Tanto è vero che sarà il suo primo ministro, il suo generale in capo, Joab, a prendere decisamente e da solo, sotto sua personale responsabilità, l'iniziativa di ucciderlo, come il peggior nemico dello Stato. E alla notizia della morte del figlio, che viene subito dopo portata da qualcuno a Davide nell'accampamento, Davide piange, lo piange disperatamente, come se avesse perso un tesoro di figlio, dice il secondo libro di Samuele al capitolo 19 versetto 1. Il re fu scosso da un grande tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse e diceva in lacrime: figlio mio Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Tanto è vero, è proprio vero, che un figlio per un genitore, per quanto possa averne fatte, rimane sempre un figlio. È la commovente grandezza dell'amore genitoriale. Quell'aspetto, cioè, commovente che Gesù molte volte, più di una volta, ha preso nelle sue parabole per illustrare l'amore di Dio. Pensate, per esempio, alla classica parabola del figlio ribelle, raccontata, inventata da Gesù, e del padre che è questo aspetto, evidentemente commovente, questa grandezza dell'amore genitoriale che ha colto Gesù nelle, e ha fatto oggetto della sua predicazione dell'amore di Dio, ma che è una faccia sola della medaglia. C'è l'altra faccia, non c'è solo la grandezza commovente di questo modo di vedere i figli, che anche quando ne hanno fatti di tutti i colori restano sempre dei figli, per chi li ama, proprio perché questo è proprio dell'amore. Ma c'è l'altra faccia della medaglia, e cioè quella che in nome di questo amore spesso e volentieri si prescinde dalla giustizia, e perciò non è più la faccia della grandezza ma della miseria, della debolezza di questo fenomeno umano così importante, così clamoroso come la relazione genitoriale. Diventa la faccia miserevole di questo amore commovente perché privata della giustizia che impedisce di essere educatori. E non soltanto nell'ambito della pedagogia, questo è vero nell'ambito della politica, nell'ambito di tutti i rapporti umani. Si può dire, si deve dire giustamente che l'amore è la giustizia superiore. Guai se non ci fosse la giustizia strettamente intesa, spinta al limite, assolutizzata, se ci fosse solo quella, diventerebbe ingiusta. Lo hanno detto anche i giuristi romani, che hanno lasciato scritto, da grandi giuristi come erano, summum ius, summa iniuria, tradotto in soldoni, l'assolutizzazione della giustizia diventa un'ingiustizia. È vero, ed è necessario dirlo, che la giustizia è solo una parte. Ed esiste la giustizia superiore, quella del perdono, quella del recupero, quella della riconciliazione, quella dell'amore gratuito. Ma non si costruisce una casa cominciando dal piano di sopra. E non si mette il piano di sopra se non sul piano di sotto. E la giustizia superiore, senza la giustizia inferiore, cioè l'amore senza il rispetto delle regole del rispetto, della giustizia, diventa approfittamento, diventa ingiustizia. Cioè, diventa una farsa, tanto più pericolosa, perché vestita con dei panni molto belli. La Bibbia, che altre volte annota queste cose che adesso andiamo dicendo così, anche in questo episodio lo lascia evidentemente trasparire. Lascia trasparire che la debolezza di David, la grandezza e la miseria al tempo stesso di David come educatore è precisamente qui. Egli è veramente un padre. Come tutti i genitori ha il cuore ferito, trafitto, colpito, legato da un rapporto genitoriale, da un rapporto affettivo profondo, vero, coinvolgente. Ma quando questo, che è solo una faccia della medaglia, è privato dell'altra, mostra di essere un aspetto molto miserevole, molto penoso e gravido di conseguenze fatali della relazione genitoriale. La storia dei rapporti tra David e Assalomone, con questi accenni, perfino, dicevo, per quanto passeggeri, perfino eclatanti, al Davide che nei confronti di un figlio, fatto evidentemente, la Bibbia lo dice in questo modo, si comporta in una maniera fragile e disorientata, quindi rende evidente al lettore la sua posizione, questo modo di narrare, ecco, suggerisce, lascia trasparire questa grossa questione, che non è solo della pedagogia, ma è universale e fondamentale di tutti i rapporti umani. Più brevi sono invece i due paragrafi successivi, quelli dei figli Adonia e Salomone. La Bibbia vi dedica soltanto uno scarso capitolo ad uno e soltanto alcuni versetti, un mezzo capitolo all'altro. Le cose messe in evidenza in questi altri due paragrafi della relazione genitoriale di David con i suoi figli sono più o meno analoghe. David come genitore si rivela straordinariamente impreparato, straordinariamente fragile e disorientato. Adonia, primo libro dei re, primo capitolo, dal versetto 5 al secondo capitolo, versetto 25. Un figlio somigliante a Assalonne per l'aspetto della smania di arrampicatore al trono, per la capacità di calcolare velocemente e di eseguire decisamente, in modo determinato, i suoi interessi, le sue ambizioni. Lo mette in rilievo il primo capitolo del Libro dei Re, quando, quasi con le stesse parole con cui era stata descritta la rivolta di Assalonne, si parla di Adonia. Questo quarto genito dei principi di casa reale di David. La Bibbia descrive il suo darsi da fare, il suo farsi un esercito, il suo farsi degli amici, l'intrallazzo a corte, il creare due partiti e poi il colpo di Stato, la vigilia del colpo di Stato, il preparare il gesto pubblico. E ancora una volta, David, davanti a un figlio che si comporta proprio come Assalonne e che prende precisamente la stessa strada, dimostra di non avere ancora imparato la lezione. Ripete lo stesso sbaglio del permissivismo, della remissività, della abdicazione al suo compito di educatore che aveva fatto prima. La Bibbia lo annota, anche qui, puntualmente, con le stesse frasi usate per descrivere il fallimento di Davide come educatore davanti ai figli Amnon e Assalonne. Si tratta del versetto 6 del primo libro dei Re, dove si dice quella frase che abbiamo visto altrove precedentemente: il re suo padre, per non contristarlo, non gli disse mai: perché ti comporti in questo modo? Adonia era molto bello, era il quarto genito dopo Assalonne. Frasi molto simili a quelle dette del figlio precedente. E la Bibbia si ripete intenzionalmente, chiaramente. Non è un caso. Il grande re David, di nuovo, piccolo piccolo, un genitore piccolo piccolo, per usare una famosa frase giornalistica moderna. Ancora una volta, se gli eventi prenderanno un'altra piega rispetto ai piani fatti da Adonia, ancora una volta non sarà per la iniziativa energica ed educativa di Davide. Saranno degli altri che con la loro pressione su di lui lo spingeranno ad agire. In questo caso è la madre di Salomone, Betsabea, e il profeta autorevole, Natan. Sono loro che fanno pressione su Davide per dire: ma non vedi cosa sta succedendo? e poi lascia andare le cose così. Sono loro che lo spingeranno ad agire, lo racconta il resto del capitolo primo del libro dei Re, del primo libro dei Re. E di conseguenza, avendo agito su pressione, non farà decisioni da educatore, ma solo preferenza di persone. Sbarrerà la strada a Adonia, ma solo per favorire il figlio della sua favorita, Betsabea, e cioè per favorire Salomone. La cosa viene detta esplicitamente in questo primo libro dei Re, ai versetti 28, 29 e 30. Ancora una volta, uno sbaglio educativo ne tira un altro. Adonia non si sottomette se non per forza a questo brusco cambio degli eventi. Primo libro dei Re, capitolo primo, versetti 50, 51, 52, 53. Si vede Adonia che si sottomette per forza alla svolta impressa agli avvenimenti dalla clan, diciamo così, di corte, composto da Natan, Betsabea, uno dei sommi sacerdoti, Zadok, uno dei generali, Banaia, si dicono anche i nomi. Adonia non si sottomette se non per forza agli eventi che gli si sono rivoltati contro, ma non si dà per vinto e non appena può ritenta la scalata al trono che, secondo lui, gli spettava di diritto e che perciò gli è stato usurpato dal fratellastro Salomone. E così si va di nuovo verso un fratricidio. Adonia escogita uno stratagemma, prende, come si dice, alla larga il suo progetto, va dalla regina madre Betsabea, il numero due del regino, e gli fa una richiesta apparentemente ingenua: che gli sia data in moglie la ragazza presa da Davide come scaldaletto, dice sempre il libro dei Re nei primi versetti del primo capitolo, perché era vecchio, una certa Abigail. E la regina madre, dice il libro dei Re, dice dentro di sé: ma sarà meglio accontentarlo in questo perché non ci dia fastidio in altro. E non valuta la portata politica della mossa. Va da Salomone e gli dice, Salomone ormai insediato re, e gli dice: senti, io sono la regina madre, ti chiedo un favore piccolo piccolo, non me lo puoi negare. Che sia data Abigail in moglie ad Adonia, così lo accontentiamo. Salomone va su tutte le furie. Cosa mi dici? Ma non capisci che questo significa accampare diritti di successione? Avere per sé la donna che Davide si porta a letto tutti i giorni e che può essere dichiarata l'ultima sua favorita, significa accampare diritti sul trono. Chiedimi allora di cedere il trono. Evidentemente c'era un risvolto politico, ben capito da chi era un politico, e che invece non era stato così ben colto da Betsabea, che non faceva evidentemente il politico di professione, politico nel senso di politicante, sia ben chiaro, qui adesso lo stiamo usando così. L'episodio, dunque, prende la piega del fratricidio. Salomone capisce bene che questo è un attentato e dice: questo o si elimina oppure presto o tardi arriverà al trono. Ed avviene la esecuzione, la morte di Adonia, l'eliminazione di Adonia come avversario al trono. Dunque, di nuovo, ci troviamo di fronte a un quadro della situazione dove questi figli del re David si muovono in base alle sole pulsioni e pressioni degli istinti peggiori ereditati dal padre, perché non hanno una guida educativa. Non hanno nessuno che li metta in riga, come si dice, che li metta a regime. Quadro emblematico, purtroppo non casuale, della vicenda di David, ma emblematico di tante situazioni familiari e di tanti fallimenti educativi. La ciliegina sulla torta, cioè la conclusione di queste vicende, è l'unico pezzo breve di questo libro dei re, primo libro dei re, sul rapporto tra Davide e Salomone. L'unica cosa che si dice del rapporto di Davide con questo figlio: Davide è vecchio e sta per morire, convoca Salomone per dargli le sue istruzioni come suo successore. Primo libro dei re, capitolo secondo. Sentendo avvicinarsi il giorno della sua morte, Davide fece queste raccomandazioni al figlio Salomone: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti. Codice dell'alleanza. I suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto, perché il Signore attui la promessa che mi ha fatto quando ha detto: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con lealtà, con tutto il cuore, con tutta l'anima, sul trono di Israele siederà sempre uno dei tuoi discendenti. Sembrano sagge direttive di reggenza